Allora, 10, quindi 21.
Versetto 6. Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate un altro Evangelo. La vocazione viene da Dio con la grazia di Cristo, in riferimento all'evento che ha dimostrato la gratuita volontà d'amore, che è il principio della salvezza, diremo noi, con il nostro linguaggio. Ma adesso, rispetto all'Evangelo che ha coinvolto il vostro cammino nella vita, un altro Evangelo. E subito Paolo aggiunge, in realtà però non ce n'è un altro. Solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Dunque, ci sono delle figure disorientano, che provocano agitazione, che soprattutto destabilizzano le coscienze. Non si tratta semplicemente di operatori dell'ordine pubblico o personaggi un po' invadenti che compromettono di ordine patrimoniale o cose del genere. Il turbamento delle coscienze. Ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. E un fenomeno del genere per Paolo è equivalente, come già accennavo questo poco prima, equivalente a una vera e propria apostasia, un rinnegamento, una ricaduta all'interno di quel regime di corruzione che è l'effetto del peccato. Orbene, prosegue quindi il versetto 8, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelio diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema, dunque una maledizione. Uno stravolgimento del genere equivale a una ricaduta all'interno di quel regime che è conseguenza del peccato, per cui è un imprigionamento dentro a un orizzonte di morte. Ricordate la maledizione come se ne parla nell'Antico Racconto, Genesi capitolo 3, la maledizione per il serpente, la maledizione perché il lavoro avverrà insieme con tanto sudore, il parto della donna verrà insieme con molto dolore, ed ecco anatema. Questo è il linguaggio che compare già nel Nuovo, nell'Antico Testamento, beh, adesso ricordate il racconto di quel vedere nel giardino, stando al capitolo 3 del Genesi, ma nel libro del Deuteronomio, la legislazione proclamata da Mosè perché il popolo entri nella terra promessa, ed ecco come nell'elenco delle norme che man mano vengono elaborate e catechizzate da Mosè, l'alternativa è tra la vita e la morte, e quindi prendere un'altra strada rispetto a quello che la parola attraverso Mosè, a commento della legge, in dono di Dio, rivolge a quelli di Israele che sono accampati nelle steppe di Moab, comporta una deviazione di questo genere, come conseguenza inevitabile, un effetto di morte. Anatema. Dunque, vedete qui, Paolo utilizza un linguaggio che è ereditato da lui dalla rivelazione antico testamentale, dalle certe scritture. Non è un linguaggio che inventa lui, tanto per mandare a quel paese o condannare così aspramente quei tanti. Ma certamente la questione è seria, tanto più seria quanto più ci rendiamo conto che per Paolo qui è in questione esattamente il compromesso di quello che è il progetto originario dell'amore di Dio, e qui è in questione davvero il rifiuto di quel dono d'amore che nella storia del popolo di Israele si è espresso attraverso il dono della legge nel contesto dell'alleanza, quell'evento d'amore, alleanza tra il Signore e il suo popolo, che acquista il valore prezioso di un annuncio, di un esempio, di una figura rappresentativa di quello che sarà il compimento ultimo di tutto il disegno, di tutta la storia della salvezza. E dunque anatema, un altro Vangelo, in realtà è una ricaduta dentro alla logica di una scelta di morte. E Paolo dice: se anche io stesso venissi con un angelo, o un angelo del cielo, sia anatema. E insiste, l'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Sarebbe esattamente il rinnegamento di quella che poco prima, come dicevamo, Paolo chiama la volontà di Dio. Quella volontà di Dio che si è manifestata, realizzata per lui nella sua umana attraverso la missione data al Figlio, che ha portato a compimento tutte le promesse. Ed ecco, vedete che qui nel versetto 10 si aggiunge ancora, sempre nel contesto di questa introduzione, si aggiunge ancora l'accenno esplicito da parte di Paolo alla contestazione di cui è stato oggetto lui personalmente. Leggo come sta scritto qui: infatti è forse in favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? Così dice anche la nuova traduzione.
Sì, il consenso
del progetto. No, dall'inizio del versetto 10.
Infatti è forse il consenso degli uomini.
Sì, è quello infatti che io tradurrei. Eppure. C'è anche chi sostiene che io intendo guadagnarmi il favore degli uomini e non quello di Dio. Mi sembra chiaro così. È la contestazione che quegli altri maestri rivolgono contro di lui. L'accusa di addomesticare l'Evangelo, per dirlo così, anacquarlo, banalizzarlo, per accattivarsi la simpatia umana. E sarebbe così che io, per guadagnarmi il favore degli uomini, prendo l'iniziativa di inventare io, a modo mio, un messaggio che prescinde dal riferimento all'iniziativa di Dio, anzi contraddice l'iniziativa di Dio. Sarebbe così? È così? È la figura, vedete qui, che rievocata in maniera molto precisa da Paolo, mossa da quegli altri maestri nei suoi confronti. E Paolo, vedete, qui è proprio in evoluzione. Oppure cerco di piacere agli uomini, e se ancora gli piacesse agli uomini non sarei più servitore di Cristo. Vedete, la mia vita è impostata e spesa e si sta consumando perché non c'è altra gratificazione per me se non quella che ricevo da Dio. Mentre invece questi tali affermano che io cerco del piacere agli uomini, un successo che approfitta dell'applauso applauso da parte degli uomini, come se io in realtà fossi il protagonista di una messa in scena teatrale, gestita appositamente per imbrogliare gli animi, le coscienze e la vocazione alla vita del prossimo. Ma se ancora io chiedessi ai uomini non sarei più servitore di Cristo, quando invece vedete quando Paolo afferma questo di se stesso, sta sintetizzando un quadro all'interno del quale si svolge tutta la sua vita, il servizio di Cristo. Lui si identifica così. Dice Doulos, Cristo, e usa un termine piuttosto forte, perché Doulos è proprio lo schiavo. Doulos. Altre volte parla di lui, Diaconos del Vangelino, sempre tipo del Vangelo. Dice Doulos. E lui, in questo essere servitore di Cristo, come poi spiegherà successivamente, vuole affermare anche la sua la libertà, la novità, la autenticità di questa vita che in lui del Vangelo ha rinnovato, ristrutturato radicalmente, nell'essere servitore di Cristo, ed invece quei tali dicono di lui come se fosse un approfittatore che cerca di imbrogliare le cose per dedicare la vita alla ricerca del compiacimento umano. E per questo, vedete, è lo stesso Evangelo che deve entrare, dicono quegli altri maestri. Ma non c'è un altro Evangelo. E allora, vedete, adesso diamo uno sguardo ancora a le righe che seguono, perché dal versetto 11 del capitolo primo comincia una prima parte della nostra lettera, ne avremo per un po' di tempo, una prima parte che va da qui, versetto 11, sino alla fine del capitolo 2, versetto 21. E questa prima parte ha una configurazione, meglio direi proprio una andatura di tipo autobiografico. Paolo parla di sé, di come sono andate le cose nella sua vita, di come l'Evangelo è intervenuto e ha operato nella sua esistenza personale, naturalmente un'esistenza inserita in un contesto e quindi tutta una serie di riflessi per quanto riguarda le relazioni con gli altri attorno a lui, ma come l'Evangelo conferito alla sua vita una ristrutturazione. E parla in prima persona singolare, parla, dicevo, in termini autobiografici, in modo da riprendere esattamente quegli interrogativi e nel senso tempo anche quelle affermazioni che leggevamo qui nel versetto 10. Perché quei tali dicono Paolo è un imbroglione, Paolo cerca il favore umano perché questa è la sua maniera di impostare le relazioni nel corso di questa sua attività così intraprendente, ma in realtà fa solo spettacolo e cerca gratificazioni personali, mentre invece l'esistenza di Paolo è stata trasformata dall'Evangelo in relazione alla volontà di Dio e in una prospettiva di consegna totale di sé, in obbedienza alla novità di cui Dio è protagonista attraverso la missione affidata a suo figlio Gesù Cristo e come già sappiamo. Ed ecco l'Evangelo. E allora vedete adesso Paolo dice, leggiamo dal versetto 11, vediamo di arrivare verso la fine del capitolo, poi ci fermeremo questa sera. Vi dichiaro dunque, fratelli, che l'Evangelo da me annunziato, alla legge l'Evangelo da me evangelizzato, non è modellato sull'uomo e neppure io l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Due versetti, vedete, pregnanti, che proclamano in maniera così essenziale, ma anche in maniera così efficace, quello che non è avvenuto nella sua vita, e d'altra parte invece quella che è stata l'origine della trasformazione avvenuta nella sua vita. Vi dichiaro dunque, afferma, vedete, una presa di posizione solenne, vi faccio conoscere e ribadisco e sottoscrivo che l'Evangelo da me evangelizzato, quindi quell'Evangelo che poi Paolo ha trasmesso ai cari della Galazia, non è modellato sull'uomo, non è secondo l'uomo, dice, non è a misura umana, e aggiunge, e neppure l'ho ricevuto né l'ho imparato, dunque non è giunto a Paolo a partire da un'origine umana, in base alle modalità didattiche di una tradizione sapienziale, non l'ho imparato da uomini, non l'ho ricevuto secondo quelle che sono le, qui usa delle espressioni che sono tipiche di un linguaggio tecnico che rinvia agli ambienti delle scuole rabbiniche, peraltro Paolo ha frequentato, sa di cosa si tratta, e scuole che poi saranno anche presenti con le loro caratteristiche proprie nelle comunità cristiane, nelle chiese amanti cristiane, si fa sempre bisogno di una catechesi, dunque di una didachia, di una dottrina, di un insegnamento, e dunque Paolo non se la prende in modo teorico contro il valore dell'insegnamento, ma dice: io l'Evangelo non l'ho ricevuto da qualcuno che me lo ha trasmesso mediante le procedure dell'insegnamento tradizionale. Non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù. Questa è l'affermazione positiva. Quello che non è stato, quello che invece è stato. E qui Paolo parla di un apocalipsis, vedete che il termine rivelazione traduce il greco apocalipsis, apocalisse, apocalisse vuol dire esattamente questo, rivelazione, svelamento, ma lo svelamento, dice, di Gesù Cristo, come questa rivelazione apocalittica ha investito l'esistenza di Paolo. Dove vedete c'è di mezzo Gesù Cristo in quanto è il contenuto di quella rivelazione, ma ancora e piuttosto in quanto è il vero soggetto di quella rivelazione. È una novità che ha investito la vita di Paolo, che ha aperto attorno a lui e dentro di lui degli scenari nuovi, uno svelamento, un spalancamento, un modo di orientarsi sulla scena del mondo, un modo di interpretare i propri movimenti e le componenti del proprio mondo interiore, un modo nuovo, in quanto è lui, Gesù Cristo, il soggetto che ha operato questa rivelazione in me. il Vangelo non è secondo l'uomo, non è a misura umana, non è il prodotto di un'attività didattica da cui io ho tratto attraverso procedure adeguate al caso gli strumenti per trasmettere in termini didattici ad altri. Qui c'è di mezzo un'apocalisse, una rivelazione di come Gesù Cristo è presente e operante nella mia vita e come in questo modo la mia vita è ristrutturata per tutte le relazioni che danno forma al mio modo di stare al mondo. E questo è quello che ho trasmesso a voi. Ho trasmesso e voglio trasmettere a voi. E insisto. Versetto 13, nei termini propri di quella ricostruzione autobiografica a cui già accennavo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Vedete, Paolo ritorna al periodo giovanile della sua esistenza, quando, come sappiamo, il racconto degli Atti a questo riguardo è molto istruttivo per noi, ma Paolo in altre lettere ancora parla di quella sua fervorosa, zelante professione di giudaismo in età giovanile. Paolo è cresciuto nel contesto di questa tradizione farisaica, una tradizione devota, una tradizione intransigente, nell'osservanza dei precetti, nello studio della legge. E dice: avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi. Dunque, le cose sono andate esattamente così. E Paolo ne parla, vedete qui, non per farsene vanto, ma per esplicitare in maniera oggettiva qual era la situazione nella quale egli si trovava, una situazione non puramente di ordine, come dire, ideologico, convinzioni teoriche o anche movimenti sentimentali per le devozioni che lo riguardavano, ma come operativamente la sua vita era impegnata in una prospettiva fieramente avversa alla Chiesa di Dio, perché Paolo osservante, Paolo fariseo, Paolo propugnatore della legge mosaica, Paolo ritiene che quegli altri giudei, perché all'inizio sono tutti giudei, che proclamano Gesù Messia e Gesù Signore, sono dei bestemmiatori e quindi devono essere puniti, repressi, bisogna contestare. E così sono andate le cose. Avete sentito dire: come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei. Il giudaismo è l'espressione che serve a indicare tutto il complesso di quella religiosità che fa capo alle promesse, il rapporto d'alleanza con il Signore, tutte le conseguenze, ricapitolando tutto nella promessa messianica e nella cosa della promessa, il popolo che si identifica in quanto è orientato nel suo cammino verso il compimento delle promesse antiche. E io nel giudaismo superavo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri, rigorosissimo propugnatore delle tradizioni paterne. Ma ecco, adesso vedete il versetto 15: ma quando colui che mi scelse scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me. La mia Bibbia dice rivelare a me, anche da voi?
Sì.
Rivelare in me suo figlio, perché lo annunziasse in mezzo ai pagani subito, senza consultare nessun uomo. E quel che è successo adesso leggeremo. Vedete, adesso qui Paolo fa riferimento alla chiamata che ha segnato la svolta decisiva nella sua vita, e quella svolta decisiva che ha avuto in virtù di una scelta che non è stata opera sua. Colui che mi scelse, lui mi scelse. E vedete, è una scelta che lo ha identificato, gli ha conferito un'identità precisa e inconfondibile nel contesto di quella situazione che ha descritto precedentemente e che poi prenderà una fisionomia alternativa successivamente, come sappiamo. Ma in realtà questa scelta, dice Paolo, era già depositata nel grembo di Dio prima ancora della mia nascita. Colui che mi scelse fin dal seno di mia madre, fin dal seno di mia madre vuol dire che a partire da quell'inizio che è l'inizio della tua immagine, della tua esistenza umana, ma comunque un inizio che è antecedente a quell'inizio, il grembo di mia madre. E qui Paolo in realtà sta citando, lo dice anche la nota sul bordo della pagina della mia Bibbia, sta citando il profeta Geremia che così si presenta, capitolo primo, sta citando anche quell'altro profeta che durante l'esilio a Babilonia annuncia la comparsa di un personaggio che gli chiama il servo del Signore, Isaia capitolo 49. Citazioni sono qui. E adesso è il caso di Paolo che dice io sono stato scelto, e quella scelta che mi ha raggiunto, mi ha segnato, mi ha conferito un'identità nuova all'interno delle misure di spazio e di tempo della condizione umana, della mia storia, nelle cose di questo mondo, ma quella scelta in realtà era custodita da sempre nell'intimo del Dio vivente. Colui che mi scelse, rileggo ancora, dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque. Ecco, questa rivelazione di Cristo in me, vedete come adesso dice, è il compiacimento di Dio, quel compiacimento che in qualche modo possiamo mettere in strettissima relazione con la volontà di Dio, il progetto eterno di Dio, l'intenzione d'amore che da sempre è custodita nell'intimo del Dio vivente, il suo compiacimento, la eutochia con me. Si dice in greco, questo compiacimento che tutti ricordate nel canto degli angeli, quando commentano l'evento della natività del Flemme, il bambino messo del posto nella mangiatoia, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Oggi la traduzione dice agli uomini che Dio ama, il testo dice agli uomini del compiacimento. Gli uomini sono interni al compiacimento, di come quel compiacimento che è l'inesauribile fecondità della vita nell'intimo di Dio, la sua eterna volontà d'amore, ha preso posizione nella storia umana, il bambino del posto della mangiatoia, il compiacimento. E qui adesso il compiacimento, dice Paolo, nei miei confronti. Si compiacque lui, di rivelare in me suo figlio. E di nuovo qui il verbo apocalittico, parlava parla prima di un'Apocalisse di Gesù Cristo. Adesso vedete l'Apocalisse in me. In me. Suo figlio rivelato in me. In me. Come nella mia vita per iniziativa di Dio si sono spalancati gli orizzonti, si sono aperti gli spazi, si è illuminata la scena, si è rimosso il sipario, e ecco il figlio di Dio rivelato in me, come quel che riguarda il figlio l'innocente, colui che nella sua missione in questo mondo è giunto fino a morire per amore e a risorgere vittorioso sulla morte, quel che riguarda lui in me, si è compiaciuto di rivelare in me e realizzare in me quello che è stato il fatto nuovo per eccellenza, l'evento decisivo e ricapitolativo di tutto e anticipativo di tutto nella storia umana, la Pasqua di morte e resurrezione del figlio secondo. E dunque si compiacque di rivelare in me suo figlio. E vedete questo perché lo annunziasse nei pagani. È così che Paolo ha avviato il cammino della sua vita nuova, per la vita cristiana, che per Paolo fa tutt'uno con una vita dedicata al servizio dell'evangelizzazione. Per Paolo essere divenuto discepolo del Signore è fa tutt'uno con essere divenuto evangelizzatore. Si compiacque di rivelare in me suo figlio perché lo annunziasse in mezzo ai pagani, è l'orientamento che la missione svolta da Paolo, dopo altri prima di lui, accanto ad altri, insieme con lui, è l'orientamento che ha preso in maniera qualificante e che disturba certi giudaizzanti che bazzicano nelle chiese. L'orientamento verso il pagano. E vedete, Paolo ci tiene a precisare il fatto che all'origine della sua conversione, per il servizio del Vangelo, conversione per constatare come in lui ha operato l'amore eterno di Dio in modo tale da renderlo partecipe lui di quella verità che è stata realizzata nel figlio, che è vittorioso sulla morte. In cui, a quello che riguarda Paolo, riguarda l'intenzione di Dio per l'umanità intera, ieri, oggi, domani, sempre, dappertutto. Quello che è avvenuto in me riguarda, ecco, l'Evangelo in mezzo ai pagani, riguarda l'umanità intera. E allora dice subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Dunque Paolo rievoca qui gli eventi che avevano luogo allora per sottolineare che Paolo conosceva bene, tra l'altro lui a Gerusalemme si è fatto un grande affare, quelli che erano apostoli prima di lui, quelli del primo nucleo, costituenti il primo nucleo di discepoli del Signore, quelli che hanno incontrato il Signore risorto, vivente, presente, la prima chiesa, e sono passati pochi anni, hanno 30, possiamo dare in questo modo la data della Pasqua del Signore, e altri 3-4 anni. 4 anni dopo, ed ecco la prima chiesa che è andata crescendo, Paolo è implorato per realizzare i suoi propositi di repressione, ed ecco della novità ormai realizzata una volta per tutte nella storia umana. Il figlio che è morto e che è risorto, ma è morto e è risorto in modo tale da coinvolgere la miseria della condizione umana di Paolo, ma di ogni essere in questo mondo, in ciascuno di noi, coinvolgerla in quella prospettiva che ci riconduce alla sorgente della vita. E allora Paolo conosce questi tali a Gerusalemme, ma non prende contatto con loro, si ritira in Arabia. Veniamo a sapere poi che sono passati 2 o 3 anni, è una specie di tempo di raccoglimento, di silenzio, di vita solitaria di Paolo. L'Arabia è zona di deserto, è una specie di noviziato. Paolo parla di sé in termini autobiografici, sta raccontando le cose che sono andate veramente. Negli Atti degli Apostoli, Luca, che racconta di Paolo, non è Paolo che racconta di se stesso, Luca racconta di Paolo, prende certe scorciatoie, questo non possiamo comprendere. Fatto sta che Paolo si ritira come bisognoso di preghiera, bisognoso di studio, perché per Paolo pregare e studiare erano sempre assieme, e dunque si è ritirato in Arabia. Vedete, non ha avuto bisogno di fare riferimento a qualcuno che autorevolmente gli conferisse un qualche segnale di importanza. Non è andato a cercare qualcuno che gli dicesse: beh, adesso ti mettiamo addosso la casacca e sei dei nostri. Niente di tutto questo. Senza consultare nessun uomo, vuole ribadire il fatto che il suo Vangelo non è ammodellato sull'uomo, non è a misura dell'uomo. Senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me e che Paolo conosce bene, e verso cui, come poi veniamo a sapere, sta tutto il suo rispetto, la sua stima e il desiderio, a metodo opportuno, di essere da loro riconosciuto e confermato. Ma lui, come lui, si è mosso in un contesto di totale gratuità, indipendentemente da qualunque interessamento umano. E infatti dice: mi recai, come già vi leggevo, in Arabia e poi tornai a Damasco. Ma passano più di 2 anni, quasi 3 anni, lo dice subito dopo. E questo ritirarsi nel deserto non è un caso raro, vedete quanti momenti della storia della salvezza comportano un passaggio attraverso il deserto. Anche Gesù rimane 3 anni, 40 giorni nel deserto, e il caso classico è il caso del profeta Elia nel deserto, ma poi tutta la storia del popolo di Dio nel deserto. E da quella permanenza nel deserto poi Paolo è riemerso dopo tempi prolungati di preghiera e di studio per tornare a Damasco. Leggiamo ancora qualche riga e poi ci fermiamo. In seguito, dopo 3 anni, vedete, lo dicevo, dopo 3 anni, adesso sono passati 3 anni, andai a Gerusalemme. Nel racconto di Luca negli Atti, capitolo 9, sembra che le cose avvengano nel giro di poche settimane, forse pochi mesi, ma molto sollecitamente. Invece qui Paolo costruisce le tappe di quel cammino e veniamo a sapere che insomma c'è da tenere in considerazione davvero la permanenza di Paolo in quel contesto solitario, eremitico, orante. Paolo sembra a che fare con gli scrittori e da sempre a che fare con coloro che ha incontrato a Damasco, che già lo hanno evangelizzato, e Paolo questo Vangelo ha accolto in una dimensione che non obbedisce minimamente alla logica di opportunismo umano, di adeguamento a modalità autoritarie, qualunque forma di gestione del potere, forse anche un potere di carattere morale, non positivo, un potere che vuole gestire l'organizzazione della vita, ma niente di tutto questo, niente di tutto questo, perché in seguito, dopo 3 anni, ecco, adesso sì, andai a Gerusalemme per consultare il Cefa, che è Pietro. È arrivato il momento e Paolo si è avvicinato ai primi discepoli a Gerusalemme, lì ancora risiede Pietro, e rimase presso di lui 15 giorni. Vuole confrontarsi, lo vuole interpellare, e così vanno le cose, una convivenza intensa ma limitata. Degli apostoli non vedi nessun altro, ma solo Giacomo, il fratello del Signore, l'altro Giacomo il minore, che svolge un ruolo di riferimento nella chiesa madre di Gerusalemme, Giacomo, e così sarà per un bel po' di tempo. E c'è Cefa, c'è Giacomo, e poi non ha avuto bisogno Paolo di cercare consensi, approvazioni, riconoscimenti da parte di chi che sia. Questo rapporto così franco, così trasparente e così certamente consolante per Paolo, c'è Pietro e poi anche Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, vi attesto davanti a lui che non mentisco. Certo, Paolo ci ha tenuto a dimostrare che il cammino della sua vita è perfettamente coerente con l'Evangelo che è stato vissuto dai primi, dunque il grembo materno della Chiesa di Gerusalemme, che è sorgente dell'evangelizzazione. Sì, però vedete, senza bisogno di messe in scena un po' spettacolari, interviste alla televisione o cose del genere, giornalisti spudorati che a un certo punto si mettono in testa di essere convertiti, allora si ritengono autorizzati a dire che il Papa è un eretico, cose così. No, niente di tutto questo.
Marginale, rimane per alcuni anni, sconosciuto, nessuno sa più niente di lui.
Nel racconto dei tanti sarà necessario che in un certo momento Barnaba si ricordi di lui e vada a cercarlo appositamente. Racconto degli Atti nel capitolo 11. Ma per come sono andate le cose, stando all'esperienza di Paolo, l'Evangelo che ha trasformato radicalmente la sua vita lo ha ricondotto alla sua città natale, dove Paolo continua a pregare, a studiare, continua a vivere, tra l'altro lavorando, perché è l'azienda di famiglia. Fabbricatore di tappeti, come sappiamo, è un'attività tipicamente orientale, e si piega l'azienda di famiglia e lavora a tasso, rimane lì per alcuni anni, fino a quando Barnaba non andrà a cercare. Vedete, non ha voluto in nessun modo mettersi in mostra, in nessun modo far valere titoli di prestigio, e rimarrà a tasso sconosciuto per tutto il tempo, alcuni anni. E non sono pochi, vedete, in un'epoca che noi diremo è bisognosa di interventi urgentissimi, sono i primi anni, e dunque la fioritura dell'evangelizzazione. Di lui altri parlano per sentito dire, dicono che va annunziato la fede, ma un tempo voleva distruggere la Chiesa. E quel che conta per Paolo, vedete, per come andarono le cose allora, è che sia glorificato Dio per causa sua. E glorificavano, già leggendo il versetto 24, l'ultimo del capitolo, ci fermiamo, glorificavano Dio a causa mia. E ricordate che abbiamo incontrato una dossologia nel versetto 5. A Dio Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, vedete, Paolo che è stato coinvolto in quella rivelazione dell'amore di Dio nella sua vita. Non è andato cercando attenzione, stima, ammirazione, applausi da parte di altri, ma che altri glorificassero Dio. E poi è stato per anni in silenzio, per la gloria di Dio, perché è il mistero di Dio che si è presentato a noi, Apocalisse, svelamento, nella sua gratuità. È l'intimo di Dio che si è introdotto nella storia umana attraverso la missione affidata a lui, con potenza di Spirito Santo. È il segreto di Dio che ormai è operante nella storia umana. Quel Vangelo che Paolo adesso ha trasmesso anche a quelli della Galazia, non ha nulla a che fare con procedure di carattere amministrativo o strumenti di controllo o addirittura pretese di imporre regole ad altri a cui questi devono sottostare per in realtà dare prestigio e valore a chi vuole esercitare il proprio potere su Dio. Il Vangelo è Apocalisse, svelamento di come l'amore di Dio opera nella vita dell'uomo. La vita mia, dice Paolo, sono al servizio di questa rivelazione nella vita di ogni essere umano. I pagani della terra, di ieri, di oggi, di sempre. È la questione che abbiamo visto già precedentemente in questo pomeriggio. Ma come avviene che Dio salva gli uomini? Che noi siamo salvi, che io sono coinvolto in quella novità che corrisponde all'intenzione originaria di Dio che mi ha chiamato alla vita quando io vado incontro alla morte.
vedemmo la sua gloria, abbiamo visto la sua gloria. Per adesso ci fermiamo qua, sono le 6:30, allora alle 7 il commissario del testo ci vedrà chi è.